Allora, il titolo di questa meditazione è Dio cosa vede? E leggiamo Esodo, capitolo 3, verso 7. Poi l'Eterno disse: ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori, poiché conosco le sue sofferenze. Questa scrittura ci fa capire che Dio vede e ascolta. Amen. Dice, non c'era bisogno di questa scrittura. Lo so. Però attraverso questa scrittura vediamo che Dio ha udito il grido del popolo, il grido di dolore, l'afflizione. Forse magari non pregavano, ma gridavano giustizia, gridavano aiuto, gridavano non ce la faccio, non ce la posso fare. Dio l'ha udito. Dio ha visto. E quindi Dio ha gli occhi verso di noi ed è vicino a noi. E questo ci deve essere di grande incoraggiamento. Che anche se stiamo attraversando momenti pesanti, momenti difficili, momenti duri, Dio li sta vedendo. Dio sta vedendo quello che stiamo attraversando e Lui è lì per fortificarci, Lui è lì per dire: se tu per un solo attimo mi guardi, se tu per un solo attimo smetti di piangere e ascolti, io alleverò il tuo dolore, io ti darò la mia medicina, io ti darò la mia guarigione, io ti darò il mio ristoro. Amen. Questo ci fa sentire grandemente amati, il fatto che Dio vede, che Dio ascolta. Sapete, se tutti i re fossero così, che ascoltano il grido del popolo e vedessero i bisogni e si calassero nei panni della povera gente, tutti quelli che governano, quelli che hanno delle responsabilità, prima di andarsi a rubare dei soldi, ci penserebbero più di una volta. Prima di prendersi i soldi che non gli spettano, non dico lo stipendio, quello che anche se è alto e dovrebbe essere di meno, quello che loro si prendono, ma dico: ma prendetevi quello e basta. E invece no, devono prendere altro, devono prendere questo, quell'altro. Però purtroppo questa dice: ma c'è un Dio che vede. E noi siamo parte di questo regno, del regno in cui il nostro re vede e ascolta il grido di quelli che hanno bisogno. Quando si rivolgono a lui con piena fiducia, con piena certezza, Lui ti fa sapere, Lui ci fa sapere: ho ascoltato il vostro grido, ho visto la vostra afflizione, ho visto quello che state passando. Quello che Dio vede, lo vede con il filtro dell'amore. Quello che Dio vede, lo vede con la passione e con il desiderio di soccorrerci, di farci vivere quella vita serena, piena di forza, piena di gioia. Non sono parole quello che sto dicendo, sono i fatti che la Bibbia ci attesta, ma che attestano tutti coloro che mettono in pratica la parola di Dio, quelli che si affidano al Signore, realizzano questo. Io vi dico una cosa, se non sperimentiamo l'amore di Dio, se non sperimentiamo il fatto che Dio ascolta le nostre preghiere, è perché noi non insistiamo così tanto nel vedere poi fino al punto di vedere, non perseveriamo fino al punto di vedere, perseveriamo per un po' e poi lasciamo perdere. E poi lasciamo perdere. E ogni volta che lasciamo perdere abbiamo distrutto quello che abbiamo costruito. E allora poi è inutile che ti aspetti. Se tu il seme lo metti a terra e poi dopo un po', vedendo che dopo mezza giornata ancora non spunta niente, e allora scavi, te lo prendi e te lo mangi. Che cosa nascerà? Niente. Ecco, quando noi parliamo, poi in modo negativo è come se avessimo estirpato il seme. Ma voglio vedere un altro aspetto. Non solo che Dio vede le nostre afflizioni, il nostro grido, la nostra condizione, la nostra necessità, ma Dio vede anche noi in un altro modo di come noi vediamo. E io vi dico che se comprendiamo con il suo aiuto, stamattina preghiamo e diciamo: Signore, aiutami a vedere quello che tu vedi. Aiutami a vedere come tu vedi. Se comprendiamo come lui vede, quello che lui vede, allora io vi dico una cosa, con la massima certezza cominciamo realmente a vedere la grazia di Dio. Cominciamo realmente a vedere la sua opera nella nostra vita. Amen? Voglio che leggiamo, sicuramente questo chissà quante volte l'avete letto, una storia che è descritta nel libro dei Numeri, al capitolo 22. Quanti conoscono Balak e Balaam? Quanti conoscono Balak e Balaam? Alzate la mano, per favore. Quanti hanno mai sentito parlare di Balak e Balaam? Quanti non hanno sentito parlare di Balak e di Balaam? Allora, non sono cristiani, o meglio, non fanno parte del popolo di Israele. Balak era il re di Moab. Re di Moab, e Moab era terrorizzato dal popolo di Israele. Era terrorizzato di quello che questo popolo stava facendo, perché questo popolo viveva con Dio, c'era Dio in questo popolo. E allora stavamo vedendo questa storia di Balak e Balaam, perché qui vediamo qualche cosa riguardo a quello che Dio vede. E andiamo al capitolo 22, al capitolo 22 di Numeri. Poi i figli di Israele partirono e si accamparono nelle pianure di Moab, oltre il Giordano, sulla sponda opposta a Gerico. Or Balak, figlio di Zippor, vide tutto quello che Israele aveva fatto agli Amorrei. E Moab ebbe una gran paura di questo popolo, che era così numeroso. Moab fu preso da grande spavento a motivo dei figli di Israele. Così Moab disse agli anziani di Madian: ora questa moltitudine divorerà tutto ciò che è intorno a noi, come il bue divora l'erba dei campi. Balak, figlio di Zippor, era in quel tempo re di Moab. Egli mandò ambasciatori a Balaam, figlio di Beor, a Petor, che è vicino al fiume, nel paese dei figli del suo popolo. Allora, riepilogando, il popolo di Israele era ancora, non era entrato nella terra promessa, era nel deserto, ma dovunque passava Dio lo benediceva. E questo Moab viene, questo popolo dei Moabiti viene a sapere che c'era lì, e quindi vive una grande paura. Dice: quello che hanno fatto gli Amorrei lo faranno anche a noi. Ora ci distruggeranno. E si rivolgono a una specie di mago. Balaam è un mago, veggente, chiamato così, uno che consultava gli spiriti, ma anche, guarda caso, consultava anche Dio, ma facendo dei sortileggi, come fanno i maghi. Non conosceva il Signore, ma conosceva il mondo spirituale, e lui, attraverso questi sistemi diabolici, si metteva in contatto con questi spiriti che gli rivelavano le cose, e c'erano degli spiriti grossi che gli rivelavano le cose, che tanto è vero che aveva una fama questo Balaam, che quello che lui malediceva veniva veramente maledetto, quello che lui benediceva veniva veramente benedetto. E quando Balak, che era il re, ha avuto paura, ha pensato di risolvere il problema in questa maniera. Dice: andiamo a chiamare, portatemi, mandò delle persone a prendere questo Balaam perché maledicesse il popolo di Israele. Dice: andatelo, perché siccome lui, quello che maledice, è maledetto, una volta che è maledetto, questo popolo sarà sterminato, sarà distrutto e io finalmente potrò avere il riposo. Potrò finalmente con una semplice maledizione risolvere il problema, visto che la chiave era Balaam secondo lui. E leggiamo ancora. Succede un fatto, e questo lo leggiamo poi al capitolo 23, verso 7, ecco, salto perché poi magari la storia ve la rileggete tutta. Appena Dio, diciamo, vede questa azione che intraprende Balak, immediatamente, senza sortilegge, senza niente, parla a questo Balaam e gli dice: attenzione, sta venendo tizio per farti maledire il popolo di Israele, non lo fare perché io l'ho benedetto. Non ti permettere di maledire il popolo che io ho benedetto. E allora questo ci fa cominciare a capire che Dio ha benedetto il suo popolo. E guai chi si permette di maledire il suo popolo. Guardate che noi facciamo parte del suo popolo attraverso la fede in Cristo. Dio ha benedetto il suo popolo. Noi siamo benedetti. Amen. Nessuno si può permettere, non deve avere paura delle maledizioni degli altri. Ma se qualcuno mi fa una fattura, ma che danno a fare? Non ti possono fare niente, perché sulla tua vita c'è la benedizione di Dio. E nessuno si può permettere di fare sortilegio, di fare cose che possono andare a buon fine, perché siamo nel popolo di Dio benedetto. E il Signore ha parlato a quello, lo ha spaventato, gli ha detto: no, attenzione, non ti permettere di farlo. E lui ha capito, questo Balaam, va bene. Però il re ha insistito: no, tu per forza devi venire, sai, io ti coprirò di ricchezze, io ti darò tutto quello che vuoi. Io sono il re, io sono ricco, posso darti tutto quello che vuoi. Io ti benedirò se tu maledici questo popolo. Fai una cosa, vieni su questo monte e maledicilo. Allora, visto che ha insistito, e mentre viaggiava con il suo asino, a un certo punto l'asino, poi magari la storia l'ha andata a leggere, l'asino non si è mosso più. E lui cominciò a colpire l'asino perché non si è mosso. E l'asino parlò. Dio parla attraverso gli asini a volte, quando noi non vogliamo ascoltare, Dio parla anche attraverso gli asini, perché Dio parla. E ha fatto parlare l'asino come se fosse una persona e ha detto: ma perché mi stai percuotendo? Dice: quante volte io mi sono fermato e non ti ho portato avanti, quante volte l'ho fatto? Dice: veramente mai. E allora perché no? Non lo fa, non lo vedi che c'è l'angelo di Dio che mi impedisce di passare oltre? Perché l'angelo, l'asino vedeva e l'uomo no. Lisa c'ha una teoria che gli animali vedono gli spiriti, gli angeli li vedono. Dice. Io credo che non li vedono, però non c'è scritto nella Bibbia. A volte Dio ci fa vedere anche a noi gli angeli, che gli animali non sono meglio di noi. Credo che siamo noi fatte immagine di Dio. Però Dio può fare vedere gli angeli sia agli animali che anche alle persone. E anche le persone possono vedere gli angeli. Amen. Quanti ci credono che le persone sono migliori degli animali? Anche se a volte si comportano peggio. Perché l'animale quello che fa lo fa per istinto, l'uomo lo fa ragionando, è peggio ancora. Però quando una persona si arrende a Dio e comincia a prendere l'immagine di Cristo, le cose cambiano. Quando comincia a prendere l'immagine di Cristo, le cose migliorano. E leggiamo ora al capitolo 23, poi insiste e il Signore dice va bene, vacci. Però non era contento, perché lui doveva essere ostinato, che in qualche modo era attratto della ricompensa questo Balaam. La ricompensa era grande e da un lato aveva il timore di Dio, dall'altro lato aveva anche il desiderio di quella ricompensa e quindi nella lotta lui cerca di accontentare Dio, ma nello stesso tempo e gli dice ok, tu mi costringi ad andare, però sappi una cosa, che io dirò quello che Dio mi dice di dire. Cioè va bene, e ci proviamo, si fa costruire 7 altari su una collina, delle cose, e comincia con i sortilegi e tutte le cose. E leggiamo in Numeri, capitolo 23, dal verso 7. Allora Balaam pronunciò il suo oracolo e disse, quando cominciò a parlare, Balak, il re di Moab, mi ha fatto venire da Aram, dai monti d'Oriente. Vieni, maledici per me Giacobbe. Vieni, accusa Israele. Come posso maledire colui che Dio non ha maledetto? Come posso accusare colui che l'Eterno non ha accusato? Io vedo dalla cima delle rupi e lo contemplo dalle alture. Ecco, è un popolo che dimora solo e non è annoverato fra le nazioni. Chi può calcolare la polvere di Giacobbe o contare il quarto di Israele? Possa io morire della morte dei giusti e possa la mia fine essere come la loro. Guardate questa maledizione, che razza di maledizione è? Sta dicendo è un popolo numeroso, è un popolo appartato, è un popolo diverso, è un popolo che non si identifica con gli altri popoli, è un popolo particolare, non si può contare manco un quarto. Perciò figuriamoci di quanto è grande questo popolo, possa io morire insieme come muoiono questi, perché questi muoiono e hanno vita eterna. Anch'io vorrei vivere in eterno come questi. Cioè addirittura vedeva oltre, vedeva il fatto che questo popolo aveva una benedizione per vivere in eterno. E questa benedizione per vivere in eterno la voleva anche a lui. E lo esprime nella benedizione. E Balak cominciò a disturbarsi. Ma come io ti voglio pagare per maledire e tu invece benedici? Com'è che ho fatto? Perché Dio gli metteva le parole nella bocca. Io vi dico una cosa, se noi camminiamo nell'amore del Signore, se noi camminiamo nella fiducia nel Signore, non dobbiamo temere niente, non dobbiamo avere nessuna preoccupazione, perché Lui ci vede così, Lui ci vede un popolo santo, un popolo separato, un popolo appartato, un popolo dove Dio è in mezzo a questo popolo. E lui ci vede particolari e ci protegge. E quindi questo re, questo Balak insoddisfatto, dice allora andiamo in un altro monte, così tu vedrai ancora di più, vedrai meglio e da questa posizione potrai maledire. E andiamo al verso 18. Allora Balaam pronunciò il suo oracolo. E disse, anche qui fece gli altari, tutte queste cose, levati Balak e ascolta, porgimi orecchio figlio di Tissipor, Dio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio d'uomo perché possa pentirsi, quanto ha detto una cosa non la farà, o quando ha dichiarato una cosa non la compirà, ecco ho ricevuto l'ordine di benedire. Sì, egli ha benedetto e io non revocherò la benedizione. Egli non ha scorto iniquità in Giacobbe e non ha visto perversità in Israele. L'Eterno è il suo Dio, è con lui. Il grido di un re è tra di loro. Dio che lo ha fatto uscire dall'Egitto è per lui come le corna poderose del bufalo. Non c'è sortilegio contro Giacobbe, non c'è divinazione contro Israele. Questo è quello che dice. Con la seconda benedizione, che doveva essere maledizione, dice una cosa. Nel verso 20, ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire. Sì, egli ha benedetto e non revocherà la benedizione. E il verso 21, qua è sconvolgente. Dice, egli, cioè Dio, non ha scorto iniquità in Giacobbe e non ha visto perversità in Israele. Ci fate caso a queste parole che significano? Egli non ha scorto iniquità in Giacobbe. Cioè sta vedendo un popolo perfetto, dove non c'è iniquità, dove non c'è perversità. Sta vedendo un popolo senza peccato. Ma questo popolo era veramente senza peccato? Era veramente senza perversità? Era un popolo perfetto che non sbagliava? Se potesse dire qualcosa e leggere la scheda di questo popolo scritta da Mosè, che cosa gli ha fatto passare questo popolo a Mosè? Cosa direbbe Mosè? Ma qua sta dicendo quello che ha visto Balaam. Un popolo dove non c'è iniquità, un popolo dove non c'è perversione, un popolo perfetto sta vedendo. Egli ha scorto che in Israele non c'è iniquità e non c'è perversità. Israele o Giacobbe è la stessa cosa, Giacobbe significa Israele, Israele significa Giacobbe. Anzi, Giacobbe, il nome di Giacobbe è poi stato trasformato in Israele, colui che lottò con Dio e vinse. Israele, Giacobbe significava un popolo, un impostore, un nome, un ingannatore, imbroglione, è come lo vogliamo definire. Israele è colui che lotta con Dio e vince, e gli strappa la benedizione. Ecco, Israele era benedetto. E questa benedizione già l'aveva strappata Giacobbe ed è andata in questo popolo. Dio vede un popolo santo. Dio vede un popolo senza iniquità. Dio vede un popolo senza perversione. Dice, che cosa vede Dio? Ecco che cosa vede. Dio come ti vede a te? Con tutti i tuoi peccati? Dio ti vede con tutte le tue debolezze? Io credo che le conosce. Ma lui vede tutto, ma ha deciso di vedere quello che ha deciso di vedere. Ha deciso di vedere il popolo senza iniquità. Ha deciso di vedere il popolo senza perversione. Aveva dato l'ordine del sacrificio, di offrire sacrifici, e con il sangue degli animali innocente versato il peccato era coperto. Ed era figura di Cristo, del sacrificio di Cristo. E attraverso Cristo Dio ci vede santi, Dio ci vede perfetti, Dio non ci vede peccatori, Dio non ci vede persone sotto maledizione, Dio ci vede persone benedette. Il fatto che noi a volte non ci vediamo come Dio ci vede, non pensiamo che Dio veda noi in questa maniera, noi pensiamo che Dio veda noi ancora con tutte le nostre debolezze e quindi non meritiamo. Ma questo non è il messaggio della grazia, questo è il messaggio delle opere, questo è il messaggio della legge. Ma la legge è stata annullata, non annullata, è stata adempiuta da Gesù. Gesù ha adempiuto ogni cosa. Gesù ha detto, io non sono venuto per abolire ma per adempiere, per dire e concludere. Non c'è stato nessun uomo che è stato capace di obbedire tutta la legge e né ci sarà, ma Gesù ha obbedito tutta la legge e nessuno può dire questa cosa non l'ha fatta, questa cosa non... è andato oltre la legge, è andato alla legge, l'ha adempiuta e per adempierla a volte ha pagato anche quello che non doveva pagare. Ha detto a Pietro: vai a prendere un pesce che c'è uno statere, paga per te e per me. Il re non dovrebbe pagare i tributi, però visto che è così, paghiamo. Vai a prendere, e così gli turiamo la bocca a questa persona che vuole farci pagare le tasse. Il Signore ha fatto oltre la legge, all'adempimento della legge, l'ha compiuta in ogni cosa, ha pagato per tutte le iniquità nostre, proprio perché Dio Padre potesse vedere in noi quel popolo come viene descritto qui. Io non ho scorto, Dio non ha scorto iniquità in Israele, non ha visto perversione in Giacobbe, non ha visto perversione e non ha visto iniquità. E quando qualcuno ti mostra le iniquità, ti mostra le tue debolezze, ti fa sentire male, sappi che è la bocca dell'inferno del diavolo. E guardate che viene a parlare il diavolo, eh? Quando qualcuno ti presenta e ti accusa e ti fa del male, ti dice delle cose, non prendertela con quella persona. È il diavolo che sta usando quella persona. E tu lo devi mettere sotto i piedi. E gli devi dire: questo non è quello che Dio vede, questo non è quello che Dio dice. Dio ha un messaggio d'amore, Dio ha un messaggio di giustizia, Dio ha un messaggio di pace. Amen. Quando c'è una critica accanita, dove si vede solo il male, allora tu non stai vedendo quello che Dio vede. Dio vede un popolo senza iniquità. Dio vede il popolo attraverso Cristo. Dio vede il popolo attraverso la giustizia di Cristo. Dio vede un popolo giustificato. Amen. Ma andiamo oltre al capitolo 3. Benedizione. Scusatemi un attimo, dovevamo leggere forse il 20, capitolo 24, verso 8. No. C'è il capitolo che non riesco a prendere. C'è scritto dal verso 8, numeri 4. Vediamo. Ma credo che non sia questo. Egli divorerà nazioni che gli sono nemiche, frantumerà le loro ossa e le trafiggerà con le sue frecce. Egli si china, si accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi oserà farlo alzare? Sia benedetto chi ti benedice, sia maledetto chi ti maledice. Allora l'ira di Balak si accese contro Balaam. E forse il verso 8, egli divorerà. Sì, ecco, la seconda parte, che infatti... Egli divorerà nazioni, dal secondo punto, il verso 24 dal verso 8, io ho scritto solo il 4, ecco, era un errore. E dice proprio questo, lo leggo dall'inizio, Dio che lo ha fatto uscire dall'Egitto è per lui come le corna poderose del bufalo, egli divorerà nazioni che gli sono nemiche. Frantumerà le loro ossa e le trafiggerà con le sue frecce. Egli si china, si accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi oserà farlo alzare? Sia benedetto chi ti benedice e sia maledetto chi ti maledice. Allora l'ira di Balak si accese contro Balaam, così egli batté le mani e Balak disse a Balaam: io ti ho chiamato per maledire i miei nemici ed ecco tu li hai benedetti per ben 3 volte. Ora dunque fuggi a casa tua, avevo detto che ti avrei colmato di onori, ma ecco l'Eterno ti ha impedito di riceverli. Così Balaam rispose a Balak: Non avevo forse parlato agli ambasciatori che mi avevi mandato dicendo: anche se Balak mi dovesse dare la sua casa piena d'argento e d'oro, non potrei trasgredire l'ordine dell'Eterno per far sia bene che male la propria iniziativa, ma dovrò dire ciò che l'Eterno dirà. Voglio dirvi una cosa, che nella terza benedizione, quando doveva maledire, ormai Balaam aveva capito, aveva detto: qua è inutile che io parlo, è inutile che io faccio, qua e tutto è sotto il controllo di Dio. Mentre prima costruiva gli altari, faceva le cose, faceva tutte i sortilegi, tutte quelle cose magiche, adesso ha capito che non c'è bisogno di tutte queste cose, tanto Dio si userà di lui e parlerà. E prima di fare tutte queste cose comincia subito a parlare e rilascia questa benedizione, perché ha capito che a Dio piaceva benedire questo popolo e lui lo fa con piacere. Non guarda, è come se c'è una conversione di Balaam, come se c'è una liberazione dallo spirito di magia e di stregoneria, e ora è direttamente è lo spirito di Dio che usa questo Balaam, che diventa uno strumento di benedizione. Vedete, anche i maghi possono diventare cristiani. Anche i maghi possono diventare strumenti di Dio. Amen? Sapete, iniziano facendo un percorso, però poi possono incontrare Dio e le cose cambiano. Quest'uomo è stato vicino a Dio ed è cambiato. Ha smesso di fare sortilegi e ha cominciato a benedire. E dice proprio questo, che non può benedire, maledire colui che Dio ha benedetto. Perché chi maledice quello che Dio ha benedetto sarà maledetto. La benedizione di Abramo, non so se ve lo ricordate, io benedirò quelli che ti benediranno e maledirò quelli che ti malediranno. Cioè, ma Dio che fa? Allora maledice, sì. Dio anche maledice. Dio benedice, ma anche maledice. Sapete chi? Maledice le persone che maledicono. Quelli che Dio ha benedetto. Quelli che Dio ha benedetto sono benedetti e basta. Ma se tu ti unisci con quelli che benedicendo, con quelli che benedicono, quelli che Dio ha benedetto, sei benedetto anche tu. Ma se tu ti unisci a quelli che maledicono, quelli che Dio ha benedetto, allora sei maledetto. E dico, quanti vogliono essere così stupidi di essere maledetti? Quanti vogliono fare parte dei maledetti? Quanti vogliono fare la volontà di Dio? Quanti vogliono entrare nella benedizione di Dio? Quanti già sanno che ci sono nella benedizione di Dio? Perché non rispondete nessuno? Io faccio domande, ma nessuno risponde. Ecco, se tu ti senti benedetto, se tu ti senti parte del popolo benedetto di Dio, alza la mano. E devi testimoniare quello che c'è nel tuo cuore. Amen? Che significa maledire? Maledire significa semplicemente dire male, quello che dice la parola. Parlare male. Un parlare male è un parlare per farti del male, per ferire, per offendere. Questo è parlare male. Un parlare male è quello di cercare di sminuire la tua dignità, farti credere che sei una schifezza. Se io dico di te, magari tu non ci sei, e con un'altra persona quello che quella persona non è, e sto dicendo una cosa, sto dicendo del male di quella persona, e allora mentre dico del male di quella persona, di conseguenza io sto maledicendo. Allora io voglio farvi capire il grosso pericolo che corriamo quando lasciamo andare senza freno la lingua. Perché la lingua è come l'acceleratore della macchina. Se tu acceleri, va. Se c'è una macchina potente, se tu metti la marcia giusta e acceleri, poi se vedi a un certo punto un pericolo che spunta, non è facile fermare. Ecco, la lingua è così, è come un acceleratore, dobbiamo tenerlo moderato, dobbiamo parlare con attenzione, E dobbiamo chiedere al Signore sapienza e intelligenza per usare la lingua. Perché la lingua è quella che ci fa passare da una condizione a un'altra, da una condizione buona a una condizione malvagia, o da una condizione malvagia a una condizione buona. Tutto dipende da come parliamo. Un proverbio dice che morte e vita sono in potere della lingua e chi l'ama ne mangia il frutto. Cioè le conseguenze, ne subisce le conseguenze di quello che dice, di quello che proferisce con la bocca. Se tu parli male, se giudichi, se sei maldicente, se sei una persona che dice delle cose solo per ferire, allora tu non stai facendo parte del popolo, quello che Dio vede. Tu fai parte di un altro popolo. Ma sappi una cosa, che ti troverai Dio contro. Ti troverai Dio contro, perché Dio benedice quelli che benedicono, ma non benedice quelli che maledicono. Li maledice. Io benedirò quelli che ti benediranno e maledirò quelli che ti malediranno. Per maledizione si intende anche non solo dire o il dire, ma anche il fare. Quando io faccio del male, vado oltre le parole, ci sono ora le azioni, c'è una concretizzazione del male. E allora Dio non sarà dalla tua parte, Dio sarà contro di te. Ma quanti vogliono che Dio sia contro di noi? Tutti vogliamo Dio dalla nostra parte, amen? E allora se lo vogliamo, cari nel Signore, dobbiamo dire: Signore, dammi sapienza su come usare la lingua, perché io voglio stare dalla tua parte. E allora noi dobbiamo sempre invocare il lavacro del sangue di Gesù. Ebrei 9:22 dice: secondo la legge quasi tutte le cose sono purificate col sangue, senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Grazie a Dio c'è stato lo spargimento di sangue perché noi potessimo essere purificati. E allora quando tu vedi che è uscito dalla tua bocca maldicenza, chiedi subito perdono. Chiedi subito che il Signore ti purifichi col sangue di Gesù. Noi dobbiamo camminare puri. Dobbiamo muoverci nella purezza. E la purezza è pentirci dopo, se lo Spirito Santo ci fa capire mentre stiamo parlando, interrompiamo. Non completiamo la discussione. Diciamo: scusa, ho detto quello che non dovevo dire. Ho parlato, mi sono lasciato andare e sono passato dalla parte della ragione alla parte del torto, perché ho permesso alla mia bocca di dire quello che è sbagliato, anche perché noi non sappiamo le cose come vanno a finire. Balaam noi l'avremmo già maledetto in partenza perché era un mago, però guarda caso quest'uomo poi parla da parte di Dio. Quest'uomo diventa uno strumento di Dio, Dio lo usa. Quest'uomo poi non fa nemmeno i sortilegi per benedire, per parlare, non fa più niente, direttamente si lascia andare e si lascia usare da Dio. E comincia una nuova vita, un nuovo cammino, un cammino di benedizione. Inizia per uno scopo, ma dopo non gli interessa più lo scopo perché vede la potenza di Dio. Vede la grandezza di Dio e capisce che quando Dio ha benedetto non può nessuno mettersi contro quella benedizione. O se sapessero gli arabi che il popolo di Dio è benedetto, la smetterebbero di perseguitare questo popolo di Israele. Smetterebbero. È un popolo, guardate quello che abbiamo letto nel libro dei Numeri, un popolo che non è annoverato fra le nazioni. Ancora sono... Ci sono popoli che non vogliono riconoscere la nazione di Israele, ma già era da tempo così. La storia di questo popolo è questa, che non è annoverato dalle nazioni, ma è una nazione. È una nazione particolare, una nazione diversa, una nazione unica. Guarda caso, in mezzo a un popolo arabo, questo piccolo Stato, che è il popolo di Dio, che Dio ha scelto. Io vi dico che quando sentite notizie di Israele, pregate per Israele. La parola di Dio dice: pregate per Israele, benediciamo il popolo di Israele. Sapete, ci sono molte chiese dove c'è la bandiera di Israele. Io non ne ho messe bandiere, però non è il simbolo che fa la differenza, ma noi dobbiamo riconoscere che questa, la benedizione a noi ci arriva da lì. L'origine della benedizione è attraverso Abramo, amen? Attraverso Isacco, Giacobbe, attraverso questo popolo noi abbiamo Gesù il Redentore, attraverso Davide, attraverso questo popolo ebraico che noi siamo ora parte del regno di Dio e apparteniamo al regno di Dio, e quindi dobbiamo riconoscere questa benedizione, ma non solo, dobbiamo anche noi uniformarci alla visione di Dio. E ora vediamo come. Ma leggiamo ancora Romani capitolo 8 verso 33. E dal verso 33 continueremo a leggere fino al verso 39. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Mi voglio fermare qua un attimo. Vedete, quest'uomo doveva essere retribuito per una maledizione e doveva parlare male, quindi come accusare, maledire questo popolo. Ma non ci è riuscito perché Dio cambiava le parole. Lui partiva per maledire e dalla bocca usciva benedizione. La terza volta però non è partito per maledire, è partito già subito per benedire. Non ha fatto nessun sortilegio, dice tanto non ci riesco, già ci ho provato due volte e non ci sono riuscito, tanto vale che direttamente benedico. Ha capito come funzionava la cosa. E dice, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Sapete che significa questo? Lui è colui che, nonostante le nostre colpe, lui ci vede giusti. Lui ci vede giusti. Ma come? Sta persona che non serve a niente? Sì. Tu per te non serve a niente, ma vai a vedere quello che serve agli occhi di Dio. Lui sai cosa vede? Lui in quella persona che per te non serve a niente vede Gesù, vede suo figlio, vede la perfezione, vede la santità. Amen? Qualcuno ha detto che quando Balaam è salito sul monte più alto per maledire, ha avuto una visione di un popolo a forma di croce, ha visto Cristo, l'opera di Cristo, e gli ha detto, ma qua è troppo grande la cosa, chi può mettersi contro la grandezza di Dio? Chi può mettersi contro chi Dio ha benedetto? E io dico, noi siamo parte di questo popolo e siamo benedetti, ma non possiamo né maledire noi stessi, né maledire i nostri fratelli. Amen? E dice, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Significa, e Cristo è colui che è stato condannato. Se siamo noi condannati, è come se Cristo non fosse stato condannato. No, no. Per la nostra condanna Cristo è stato condannato. Lui ci ha sostituito. Siamo stati già condannati in Cristo. In Cristo siamo già morti. Siamo stati condannati a morte e siamo morti in Cristo. La condanna ce l'abbiamo avuto. Sapete, quando c'è una condanna a morte, già il prezzo della colpa è stato estinto. Tu hai pagato il debito. Con la condanna a morte non hai più debiti. Lo sapevate? Se tu paghi, vieni ucciso, vieni condannato a morte, dopo la condanna a morte non c'è più nessun debito. Dici, chi c'è visto a fare dopo chi è morto? Niente. Cioè può essere che i figli, la famiglia dovrebbe pagare i debiti che il marito non ha pagato, ma se è stato condannato a morte tutti i debiti sono estinti con la condanna a morte e gli eredi non hanno nessun debito. Perché la condanna l'ha già pagata quello morendo. Noi siamo morti con Cristo, siamo stati condannati a morte, siamo morti in Cristo, ma Cristo è anche risorto. Amen? chi ci separerà? Poi Cristo è colui che è morto, inoltre è anche risuscitato, e egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dell'amore di Cristo? Il diavolo ci proverà a separarci dell'amore di Cristo attraverso l'afflizione. Sarà l'afflizione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose Dio interverrà. Se c'è l'afflizione, Dio ti consolerà. Se c'è la spada, Dio ti darà la forza e le armi per vincere. Se in ogni situazione Dio ci darà sempre la soluzione. E questo è quello che dice poi Paolo, dice... come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Questa è la verità, che sì, tutte le afflizioni, tutte le cose ci possono venire contro, ma il Signore ci aiuterà sempre in tutte le cose, ci darà sempre la via d'uscita e noi non saremo separati dall'amore di Cristo. Amen. Allora, infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Voglio leggere a capitolo 3, sempre di Romani, verso 25, dice: Lui ha Dio preordinato per fare l'espiazione mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio. Sapete cosa dice questa scrittura? Lo rileggiamo. Ha preordinato per fare l'espiazione mediante la fede nel suo sangue. Quando noi parliamo del sangue di Gesù, dobbiamo avere questa fede, che quel sangue è il sangue dell'espiazione per i nostri peccati. Ma quali? Guardate qua. Per dimostrare così la sua giustizia, per il perdono dei peccati. Quando siamo perdonati, siamo giustificati. E noi siamo giusti. Giustificati vuol dire visti da Dio, giusti. Dio ci vede giusti, perché siamo stati perdonati, giustificati. Giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi. Per i peccati precedentemente commessi. Che significa precedentemente? Quelli che abbiamo commesso fino a quando? Fino a quando finisce la pazienza di Dio? Sapete che vuol dire? Vuol dire fin quando non viene Gesù. Tutti i peccati che vengono commessi, quel sangue è l'espiazione per i nostri peccati. Fino a quando non torna Gesù, Dio sta aspettando pazientemente. Questi siamo nel tempo della pazienza di Dio. Siamo dentro il tempo della pazienza di Dio. Dio è paziente con noi. E quel sangue ci purifica. Se camminiamo nella luce, però, se non abbiamo fede che quel sangue ci purifica dai peccati, allora è come se abbiamo rigettato il sacrificio di Cristo, è come se non facciamo parte del popolo di Cristo, e quindi è come se non siamo benedetti. Ma se siamo nel popolo di Cristo, se siamo parte del popolo di Cristo e sappiamo che il sangue di Gesù è sulla nostra vita e quel sangue è l'espiazione per i nostri peccati, noi siamo giusti agli occhi di Dio. Dio ci vede giusti, non vede iniquità. Come ha visto Balaam, non vede iniquità, non vede peccato. Non vede perversità in Giacobbe, non vede iniquità in Israele. Non la scorge, non la vede, non la vuole vedere. Non è che non la vede, non la vuole vedere. Amen? Cosa vede Dio allora? Come ci vede Dio? Io voglio dire questo, cari nel Signore. Sapete, a volte dice, sta sorella non ha supporto, non cancia, per 30 anni che sembra stessa, non cancia. Amala per quella che è. Non cambierà, va bene, non ti preoccupare. Poi quando sarà davanti al Signore, il Signore in un istante la cambia. Lui la cambierà. Abbiamo a che fare con tante persone imperfette, io sono il primo.
tu sei dopo di me, siamo insieme tante persone imperfette, ci cambierà il Signore, ci farà diventare perfetti il Signore, ma intanto Dio ora ci vede giusti, intanto Dio ora ci vede senza iniquità, intanto Dio ci vede senza perversità. Questo è il messaggio della grazia, fratelli. Allora, quella persona che non sopporto, che devo fare? Non lo sa, cioè chiedere a Dio che cosa deve fare. Credo che Dio te l'abbia detto che cosa deve fare. Abolire bene. E così è com'è. Tu non la puoi cambiare. È Dio che ci cambia. Quando scopriamo il suo amore, Lui ci cambia. È l'amore di Dio che ci cambia. È l'amore di Dio che ci trasforma. È la grazia di Dio che fa la differenza. Amen. Gloria al Signore Gesù. L'amore di Dio. Allora, voglio dire questo, cari nel Signore, e concludo. Questa, che cos'è? Una penna? Ecco, qualcuno, non sono io che mi sto inventando questa cosa, l'ho sentita, ma è una bella immagine. Immagina che sei tu, questa qua. Questa che cos'è? Immagina che sia Cristo. Sto mettendo, vedi la penna? Che cosa vedi? E questo è quello che Dio vede. Ma tu sei qua dentro, in Cristo. Amen. Guardate che l'amore di Dio è commovente. La grandezza di Dio è commovente. Lui non vede le tue debolezze, Lui ti vede perfetto. Lui vede il suo figlio. Ecco perché ha detto Balaam, egli scorge, non ha scorto iniquità in Israele, non vede perversioni in Giacobbe. Lui sta vedendo la perfezione, un popolo perfetto, un popolo santo, un popolo che non si può contare, manco un quarto puoi contare di questo popolo. È così grande, così numeroso, è così buono. Io voglio dire questo, cari nel Signore, quando parlano male di qualche tuo fratello che ha commesso degli errori, è chiaro che non puoi giustificare gli errori che fa, ma giustifica il fratello. Se non possiamo giustificare gli errori, giustifichiamo il fratello. A dire, sai, nella debolezza tutti sbagliamo. Io lo amo però, con tutte le debolezze, lo voglio bene. Però prima Birra se aveva ragione, può darsi che si immagina di avere subito un danno, ma un danno non l'ha subito davvero. È che la gente parla e non sempre parla con cognizione di causa. Prima che ci associamo a parlare male, perché qualcuno ci vuole influenzare, cerchiamo di esaminare, ma è una persona che Dio ha benedetto? E io che mi metto contro Dio? Se è una persona che Dio ha benedetto nonostante i difetti, perché il popolo di Israele ne aveva difetti, ma Dio non li vedeva. Lui non ha scorto peccato, iniquità in Israele, perversità. Lui ha visto un popolo appartato, non ha annoverato fra le nazioni, un popolo diverso, un popolo santo. Perché c'era il sangue di Gesù su quel popolo. E già ha visto una visione della grazia. Balaam ha visto in fede nel futuro. E nel futuro, sai, anche la persona più cattiva, anche che senza Dio, potrebbe diventare un tuo fratello. E quindi anche le persone del mondo. Benediciamo tutte le persone. Chiediamo a Dio una vera potente conversione del nostro parlare. Ma guardate che il nostro parlare comincia da quello che vediamo. Se quello che vediamo
E quello che Dio vede, il nostro parlare sarà simile a quello di Dio. Sarà un parlare di benedizione. Se tu vedi una persona santa, una persona in Cristo, con tutti i difetti, ma non vedi i difetti, perché se io quella penna l'avessi deformata e la infilavo dentro la Bibbia, voi non la vedevate. È vero sì o no? Ecco, quelli deformati siamo noi. Deformati dalla cultura, deformati dal mondo, deformati nelle ferite dell'anima che abbiamo, parliamo, diciamo, a volte siamo logorroici, a volte siamo ripetitivi, a volte siamo sempre, cioè, fastidiosi. Ma Dio ci ama così e come siamo. Cioè, ma quella persona è indiavolata, quella persona deve... Lascia perdere, quella persona non è illuminata, ma quella persona, se fa parte del popolo di Cristo, Dio la vede santa e perfetta. Amen. Se ti piace, questo è il messaggio della grazia, se no cambia chiesa. Noi dobbiamo testimoniare la grazia di Dio, ma dobbiamo dichiarare quello che Dio dice, non quello che noi pensiamo o quello che pensa il mondo. Il mondo parla, giudica, condanna, ma noi siamo un popolo santo. E io non mi voglio associare a chi maledice. Non so se vi ricordate cosa dice il Salmo 1. Beato l'uomo che non si siede nel banco e non cammina con i peccatori, non si siede nel banco degli schernitori. Sapete chi è che si siede nel banco degli schernitori? Quello che non ha conosciuto Dio, che non fa parte del popolo di Dio. Ma chi ha compreso l'amore di Dio non schernisce nessuno, non giudica nessuno, ma si studia come portare la salvezza a tutti. Si studia come dimostrare l'amore di Dio a tutti, si studia come fare conoscere la grazia di Dio a tutti. E vuole che tutti gli uomini siano salvati, perché questo è il desiderio di Dio. Amen. Smettiamo di essere egoisti e pensare solo per noi stessi e cominciamo a dire: ma come posso essere felice? Che c'è un mondo che sta morendo, ci sono ogni giorno funerali, io non ho parlato a queste persone di Gesù, io non ho fatto arrivare la testimonianza della salvezza a queste persone che sono morte, queste persone che sono portate al cimitero, la loro anima dove è andata a finire? E forse essendo nel mio paese avrei potuto anche raggiungerlo. Ma te lo sei mai chiesto? Che noi possiamo influenzare le persone con la verità e con l'amore di Dio? Se noi camminiamo nell'amore, camminiamo nella grazia e benediciamo, benedici la tua città, benedici la tua provincia, benedici la Sicilia, benedici l'Italia. Quando partiamo dalla benedizione, sapete, il Signore fa arrivare la benedizione. La benedizione fa arrivare anche la testimonianza della grazia, la testimonianza dell'amore. E questo è quello che porterà poi le persone ad amare il Signore. Mi diceva una persona: ma io ho messo le Bibbie nelle stanze di un B&B, ci ho messo le Bibbie ma nessuno le apre, perché non le aprono? Ah, certo, perché non le aprono, ognuno ha 100.000 motivi per non aprire la Bibbia, ci sono alcuni che non aprono la Bibbia perché hanno paura di scoprire la verità, perché gli hanno presentato un Dio punitivo. E quindi dice, poi non pensano che invece nella Bibbia c'è un messaggio di grazia, perché non è stato fatto passare che la Bibbia è il messaggio della grazia di Dio, è stato fatto passare un messaggio di un Dio punitivo, e là c'è la punizione, là c'è il libro pauroso dell'Apocalisse. Ma la Bibbia non è l'Apocalisse, l'Apocalisse è l'ultimo per chi rifiuta, ma per chi riceve la grazia siamo passati senza condanna direttamente dalla morte alla vita. Amen. Ci sono tanti motivi per cui una persona non apre la Bibbia, anche perché magari qualcuno l'ha scandalizzato con la religiosità. Qualcuno ha presentato un Dio diverso rispetto a quello che dice la parola di Dio. Poi ho pensato, dice, ma se ci mettessi giornalette pornografici, possibilmente tutti rapissero, come se non ne rapissero. O gossip, qualche cosa del genere, tutte queste cose, perché il diavolo ha ciecato le menti delle persone per non conoscere la verità. Ma se noi siamo quel popolo che benedice, La benedizione porta il collirio negli occhi e le menti accecate cominciano a vedere la realtà. Amen. Ci vogliamo alzare all'impiedi.